Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti alla puntata 19 del Sacher Podcast. Toh, guarda un po', un'altra monografia. Allo, allo, ciao. Oggi parliamo nella puntata 19
una
di...
Una monografia breve, in realtà.
Vabbè, perché non ha fatto un cazzo in vita sua quest'uomo.
Oddio, quattro film...
Quattro film...
Tre dei quali molto guardabili.
Ah, ok, perfetto. No? Perché tu l'hai visti tutti e quattro. Effettivamente si parla di Alex Garland. Chi lo ama è in maggioranza, chi lo odia è in rosario gallonanza. È un autore che sostanzialmente ha strappato consensi a qualsiasi target di pubblico negli ultimi praticamente 10 anni, da quando ha esordito con Ex Machina nel 2015.
Prima di essere prima era uno stimato sceneggiatore, cioè nell'ambiente comunque era particolarmente apprezzato perché autore di film come 28 giorni dopo, Sunshine,
Never Let Me Go,
l'adattamento di Kazuo Ishiguro, Non Lasciarmi, diretto da quel grandissimo regista che era Mark Romanek. Ma soprattutto anche i videogiochi Enslaved e DMC, Devil May Cry, i giochi della Ninja Theory.
Incredibile.
Che però ha chiuso, quindi figurati.
Subito dopo decide di esordire con Ex Machina, andando al suo genere prediletto, quello che gli ha fatto pagare il mutuo, possiamo dircelo tranquillamente, che è lo science fiction. Ex Machina si aggiunge al filone di replicanti, androidi, intelligenza artificiale e quant'altro, e diciamo, in doppietta con Her di Spike Jonze 2 anni dopo, iniziano a portare avanti un tipo di discorso che è invecchiato discretamente in questa decina d'anni, relativo a come è invecchiata e come è evoluta l'industria dell'intrattenimento legata all'intelligenza artificiale e alla simulazione, alla finzione di un rapporto sociale e sessuale anche.
Volendo, cioè, lo si può riallacciare anche, è uno dei tanti temi anche del successivo Blade Runner 2049, con quella sottotrama.
Sì, la storyline di Joy.
Di Joy, che insomma... You look lonely, I can fix that.
Sì, diciamo di sì. Però, insomma, sti due ci hanno pigliato con un giretto un po' più largo d'anticipo. E Alex Garland, che è autore di 4 film, pareva si fosse ritirato. In realtà era stata mal interpretata una frase, non si è ritirato per un cazzo, perché sta già facendo il prossimo con A24.
Evviva, che ormai è diventata la sua casa.
Ma sì, alla fine.
La sua madre casa.
Alla fine.
A24 in realtà difficilmente sbaglia i film.
Sì, economicamente non è detto che arrivino sempre dei successi con A24. Vedi Man, il terzo di Alex Garland, che non è andato bene, anche scelta strana di distribuzione. Civil War sta a 56 milioni su 50 di budget, insomma, già recuperati i costi di produzione, un minimo di profitto li farà. Il migliore esordio di sempre per A24 box office americano. Fuori dagli Stati Uniti non è che stia andando granché bene. Film l'hai visto tu, non l'ho visto io. Alex Garland al quarto film, diciamo che arriva una roba interessante.
No, diciamo che impara dai suoi errori e confeziona un prodotto che, cioè, in realtà ha sempre la sua forza, cioè ha capito che si deve concentrare più sulla forza proprio del concept di base della storia.
Sulla concept, diciamo.
Sì, ed è perché è esperto, è assolutamente... si è specializzato in questo, perché comunque tutte anche le storie, cioè anche i film scritti da lui e non diretti hanno questo high concept. Se ci pensa a 28 giorni dopo, cioè un tizio che si sveglia nella Londra dopo 28 esatto, in Londra deserta, che dopo appunto 28 giorni che c'è 28 giorni di una pandemia zombie, o comunque appunto di un programmatore che appunto
si è sviluppato un'intelligenza artificiale vicina effettivamente a un concetto di fatto,
cioè... Sì, che lo ha già superato in realtà, cioè così come ha superato il test di Turing ma con praticamente una, diciamo, con un ribaltamento della storia che insomma con un finale che ti ribalta assolutamente tutto questo concetto e ti scoperchia una nuova luce su questo tema. Annientamento non ha forse poi un concept così forte.
Annientamento è una cazzata, ma dopo ci arriviamo.
Uomini. Parte tutto molto, sono tutte storie in realtà molto semplici, così come anche lo stile di messa in scena.
Sono tutti monolocation più che altro, o cose simili.
Molto asciutti, cioè con un montaggio estremamente...
scolastico, dai.
Semplice, non più che scolastico. Così come la regia, non ci sono... Diciamo, ecco, Garland non è un virtuoso, non è Alfonso Cuarón, però, insomma, comunque ci ha dimostrato di saper fare, cioè di avere comunque il suo da dire. È uno sceneggiatore, fondamentalmente, quindi è normale che sia anche specializzato in quello, ma se c'è una storia buona, c'è 50% del film, secondo il mio modesto parere.
Magari la gira benissimo, attenzione,
Sì, sì.
l'essere, non essere virtuosi per me è sempre un grandissimo
No, no, non è
pregio,
un virtuoso,
quindi.
ma non lo sto dicendo in senso
Ok.
negativo, cioè semplicemente uno molto semplice, però è riuscito a fare di questa semplicità la sua carta vincente, cioè Crash crea
Ma lo
anche...
splendore è sempre interno all'inquadratura,
Sì,
non ha
crea...
bisogno di movimenti di camera, di idee di montaggio particolarmente
Crea anche
ispirate.
delle
Il character
belle...
design è tutto nel suo cinema,
Sì,
parti da quello.
però...
A partire dall'estetica di Ava in Ex Machina, ma anche banalmente il look più semplice dei suoi personaggi, c'è cioè Oscar Isaac pelato col barbone, culturista però mancato praticamente. Poi ci sarebbe annientamento di un film che si basa tutto sul character design perché è sviluppato in animazione, però lascia sta che è una cacata. E poi Man, che è un'esplosione di tutte queste cose qui. Banalmente il mostro della natura, no? Che è uno stalker costante per tutto il film.
Sì.
Tutti questi volti identici dello stesso attore che sono un tutt'uno in Man, tutta
Sì,
questa
infatti.
confusione,
E a
diciamo.
proposito di anche Anne Valley, ci sono quelle scene in cui ti rendi conto che il personaggio che stai vedendo ha un volto al computer. Cioè, sembra, dice, ma com'è possibile? Cioè, com'è che sembra sempre un attore, cioè un volto fatto al computer? Ah, cazzo, è lo stesso. È assurdo. Cioè, questo è giocare con l'uncanny, giocare con... Non è solo fare proprio della filosofia, è creare su una storia basata su quei concetti là, però.
Eh sì, ma lui ha dimostrato già con Man che non ha bisogno del setting di fantascienza per
Sì.
grazia divina per tornare, per essere coerente al suo
Ma
cinema.
anche Civil War non è un film di fantascienza, è distopico, ma non è di fantascienza,
Sì, c'era
è...
il fattore distopico, ma.
Che comunque riporta la guerra civile, la guerra di secessione ai giorni nostri. E già questo è anche un altro fortissimo alto concetto
Sì, gli altri concetti
che...
sono la base del suo cinema, quindi.
Sì, sì,
Lui
sì.
è una bimba di Cronenberg, come abbiamo visto con Man.
Sì, assolutamente. Cioè, in realtà te lo aspettavi che fosse una bimba di
No,
Cronenberg?
assolutamente
Anche perché, vabbè, in realtà chiunque sia un pochettino avvezzo a guardare certi film deve essere, cioè, avvezzo proprio al cinema, deve
no.
essere un
La bimba
po'
di
bimba di
Cronenberg
Cronenberg.
ti verrebbe da dirlo prima di vedere Man, perché appunto il fetish per puntare tutto su lei concept è una cosa che Cronenberg ha sempre avuto, che l'ha sempre
Anche
contraddistinto.
se ci pensi, comunque forse qualche cosa di annientamento ce l'aveva, le mutazioni del
Eh
corpo.
sì, vabbè, lascia stare che quella è una cacata, però.
Insomma, diciamo, il risultato fa un po', spara un po' a vuoto, anche se devo dire, la prima volta che ho visto la scena di quella specie di orso, bestia, uomo orso maiale,
No, mi
di
sono fatto tante di
South
quelle risate su quella roba, mamma mia.
Park. Devo dire, sarà che forse era la prima visione, ma insomma...
La prima visione appara molto con annientamento.
Mi ha
Dai,
preso,
Ex
sì.
Machina.
Primo, sì, si comincia con Ex Machina, primo film da regista. Di che parla Ex Machina? Parla di un, come
C'è un
detto, di...
fanciullo che è Domhnall Gleeson,
Domhnall
che
Gleeson.
sarà nel reboot di The Office, che è il film di che è il figlio di quell'uomo meraviglioso di Brendan. C'è Domhnall Gleeson, c'è Oscar Isaac, c'è Alicia Vikander. Ex Machina parla di un ragazzo che vince un concorsone pazzo, uno studente, un nerdone, che vince un concorso per andare ad assistere un creatore che si trova in una location sconosciuta in mezzo al nulla, che sta sviluppando un progetto, sostanzialmente viene assunto vincendo un concorso per partecipare alle prove del test di Turing per un'intelligenza artificiale. E qua già arriva una prima caratteristica di Garland, cioè lui piace il monolocation proprio, gli
Sì, è
piace
un
assumersi questo
drammaturgo
limite,
teatrale,
diciamo.
diciamo.
Sì, gli piace molto quell'approccio lì, ha sempre location piccole, per quanto per annientamento ci siano spazi aperti, alla fine è tutto circoscritto a una bolla, letteralmente, a una barriera. Qui è tutto ambientato sostanzialmente, tranne la scena introduttiva, è tutto ambientato in questo villone ipertech che si trova in mezzo a una boscaglia, in mezzo al nulla, dove abita da solo quest'uomo con la sua schiava sessuale, sostanzialmente, la cameriera,
Con
Kyoko,
le sue, sì, con le sue creazioni. Ti
sì, con una schiava sessuale che è un prototipo di intelligenza artificiale e
spiega anche come
l'intelligenza
funziona.
artificiale che deve subire il test. Che ti spiego.
E a un certo punto, se ti ricordi, ti spiega anche che i robot hanno l'organo sessuale.
Sì. E quella già è la chiave principale del film, cioè il punto di questa invenzione qual è? Cioè, nel senso, all'epoca dei fatti in cui è stato prodotto il film, il 2015, è un momento abbastanza transitorio tra il primo internet e l'internet cannibale che conosciamo oggi, e di conseguenza c'era già un'idea molto forte e molto concreta di quella che sarebbe diventata l'industria del porno legata non solo all'IA, ma al rapporto del consumatore con internet e la sessualità tramite internet. Di conseguenza, un imprenditore che è anche un programmatore che crea un'IA che possa sostituire una forma di vita umana femminile non può che non installarle un organo sessuale e renderla di fatto vendibile e utilizzabile da quel punto di vista. C'è un discorso molto chiaro di rinascita di schiavitù, come in ogni storia riguardante le intelligenze artificiali.
Pensa a
Bandite da
Detroit Become
Blade Runner a
Human di
Detroit. Detroit è clamoroso.
3 anni
Sì.
dopo. E infatti mi sa che David Cage se l'è andato a vedere più di una volta Ex Machina, mix tra Asimov. Ah, tra l'altro sai pure a cosa? Sì, Ex Machina Simon. In pratica anche lì, in quel caso, Simon faceva un discorso legato alla adorazione di un idolo. Guarda caso, anche lì sempre un personaggio femminile, Pascoli, che si è ritirato, ho risuscitato un meme per un attimo. Comunque, diciamo l'idolatria verso un personaggio appunto pubblico, famoso, però che è pur sempre una metafora per dire una relazione, è una relazione, una identità fittizia. Insomma, in questo caso l'approccio diventa assolutamente più carnale perché appunto il robot diventa uno schiavo sessuale. E Oscar Isaac ricorda il personaggio di il creatore dei cyborg di Detroit, se ti ricordi
Sì.
quella la scena nel gioco se l'hai sbloccata. È come se in un certo senso fosse il prequel per
L'anno zero di
Detroit,
Detroit,
ma anche
praticamente.
perché gli assomiglia, cioè nel design sono
No, c'è una
molto
grande
simili,
ispirazione. C'è anche
senza
questo
dubbio.
scalfire i corpi e la pelle degli androidi con delle vignettature, no, che creano una differenza estetica dagli umani.
Sì, mentre in Blade Runner invece era più organica la nascita degli androidi,
Sì.
se ti ricordi.
E comunque in realtà in Ex Machina, cioè, c'è una roba in comune con Simon, cioè in realtà il terrore dell'essere superato dalla creatura da parte del creatore.
Sì, anche se in
Cioè.
quel caso, diciamo, se ti ricordi, Simone finiva proprio con la. Cioè, veniva applicata alla realtà sempre una meccanica da computer, cioè il recupero dati. Però nel 2002 sembrava fantascienza. Adesso se ti si crasha Word mentre stai
Praticamente
scrivendo,
sì, è un pacchetto Office craccato, cioè.
è meraviglioso. Microsoft Office Simone. Stupendo. Mentre invece qui è proprio, cioè questo ex, cioè in questo Ex Machina in realtà il tema fondamentale rimane sempre il superamento del test di Turing e il fatto che,
Tra l'altro il film
insomma,
esce un anno dopo di Imitation Game, quindi
esce
un'altra
l'anno
coincidenza simpatica.
dopo Imitation Game e 2 anni dopo Her, che abbiamo già
Sì,
citato,
2013.
sulla sempre, anche se Her era.
Diciamo che ad oggi è più vicino al discorso OnlyFansing, se dovessimo
Anche se
attualizzarlo.
R era decisamente più ottimista, se ci pensi, cioè era molto
Beh,
poco
sì.
cinico nel descrivere, cioè nel senso che comunque tu alla fine, guardando quel film, ci credevi al rapporto che si creava
Ma
tra
perché sai,
Theodore
lì, cioè,
e Samantha.
il tuo protagonista è un uomo buono, è un uomo che non è in grado di praticare il male, di fatto. Già quello è un fattore, cioè non crea il fantomatico cortocircuito tra la presa di coscienza dell'IA e un uomo abusivo
Oddio,
comunque.
in questo caso
In
però
Er
pure.
no, cioè Theodore è un povero Cristo.
Sì. Ma in realtà anche qui Domhnall Gleeson è un povero Cristo alla
Sì,
fine, soprattutto per
ma c'è
come
la figura di
finisce.
Oscar Isaac
Sì,
che lo oscura
ma
completamente.
in realtà, ecco, paradossalmente, l'uomo buono in questo caso diventa ostile nei confronti di un altro uomo, cioè di un altro essere umano, non un altro
Sì,
uomo
certo.
dotato di pene, questo voglio dire. Quindi diciamo che sì, il test di Turing è ampiamente superato, però come ci dimostra il finale, è
Il problema in realtà
sempre.
è la maschilità, più che
Eh no, ma.
effettivamente l'intenzione
No, ma il problema.
suprematista del creatore, se ci pensi, perché alla fine di fatto anche Domhnall Gleeson vede l'IA effettivamente come qualcosa da sfruttare, se ci pensi. Perché è un povero piscione insicuro che vede nell'intelligenza artificiale la possibilità di avere un rapporto sociale sicuramente più semplice, perché c'è un algoritmo di fatto che è preimpostato per avere un'interazione sociale, e di fatto lei diventa fredda nei confronti di lui quando c'è poi il sequenzone della liberazione, della fuga, diciamo. Perché anche lui rischierà e sicuramente diventerà abusive nei confronti di lei.
Questo non lo possiamo
Però te
dire.
lo lascia intuire, capì? C'è
Secondo
anche
me no, in
l'animo più
realtà.
nobile rischia di essere di fatto plagiato da questa possibilità di essere libero di abusare di un corpo, perché di fatto, cioè, Ex Machina è la storia di un corpo che acquisisce anima, cioè.
Pensa però che è Dio, un'anima in realtà secondo me dice l'esatto opposto, perché onestamente, forse sarò io che sarò ottimista, però mi sembra che comunque il sentimento che nasce cioè nel personaggio di, come si chiama,
Di Ava,
Caleb,
sì.
verso Ava, mi sembra che sia In realtà, sì, cioè, l'unica cosa forse veramente autentica di tutto il film, perché per tutto il resto c'è molto machiavellismo, sia per il personaggio di Oscar Isaac, che non mi ricordo come si chiama. Vabbè,
Vai avanti, non mi
insomma,
ricorderò.
sia per il personaggio che comunque è molto machiavellico, è uno
Nathan
che...
Bateman, già il
Ecco,
cognome, è
esatto,
simbolico.
questo Nathan è un
Come Nathan Da
personaggio...
Sousa, il più grande villain dell'era moderna.
È un personaggio appunto machiavellico, quindi una persona che sa come manipolare, eccetera, ma in realtà la sua creazione è anche una sua figlia, perché il finale ci dimostra che anche Ava sa imitare, cioè sa manipolare le persone a come
Sì,
vuole.
sa assimilare i comportamenti altrui
E il
e
fatto però è che ha
reinterpretarli.
assimilato il comportamento del padre,
Sì.
però più che altro, come fa notare il buon Morte Bianca, in realtà è una specie, questo film è una confutazione al test di Turing, nel senso che si svolge sempre tutto per imitazione, nel senso che faceva proprio questo esempio, sempre Morte Bianca, diceva che se un bambino viene messo in una facoltà dove si, cioè di matematica, dove si applicano, su dove si fanno solo calcoli avanzati, operazioni complicate, impara a fare quelle, però non sa fare 2 più 2,
Ma è
fondamentalmente.
quello.
E quindi
Cioè, il principio alla
praticamente
base
tu sai.
dell'insegnamento a un bambino è quello, è
Oh.
l'imitazione, cioè come impara un bambino a
Sai
parlare
come, ma non sai.
copiando le labbra, il movimento delle labbra che fa l'adulto che si trova davanti a lui o a lei. Cioè, è quello il principio alla base del test di Turing.
Sai come, ma
Cioè,
non
una
sai perché.
formulazione del principio di apprendimento di un bambino.
Sai come, ma non sai perché, però. Questo è il
Esatto,
problema.
è quello il
E
punto.
in realtà questo ci dimostra.
L'IA si basa su
Sì,
quello,
ma
almeno ad oggi.
quello
Cioè.
ci dimostra il finale di questo film, nel senso che lei potrebbe tranquillamente, ecco, liberarlo lui, facciamo spoiler, cioè infatti ci rimane pure con mano strunza pure tu, perché ovviamente il punto di vista che c'hai è quello di lui, che è un personaggio appunto buono, che decide di agire non tanto per fare il principe che salva la principessa, ma soltanto perché, cioè diciamo, è una persona che aiuta una donna, una ragazza, diciamo un'altra persona a uscire da una relazione, diciamo da una relazione to tossica in cui appunto c'è una parte che prevarica l'altra. È un istinto abbastanza, cioè, che per me è sacrosanto per certi versi. Se uno ti chiede aiuto, tu gli rispondi e cerchi di fare quello che puoi. Con la differenza che però il finale ti ricorda, guarda, che questa non è una persona. Diciamo, è un'intelligenza che è nata in un contesto in cui diciamo, si è sempre vista prevaricata, cioè si è sempre vista come anello debole, come vittima del rapporto di forza, solo che non ha una volontà propria, è una persona che ha imitato queste cose, non è una è proprio perché non ha una
E poi
volontà
da
propria e non sceglie
qui.
di liberarlo, non è una persona.
Ma in
Diciamo
realtà no, cioè da qui
che...
viene il dilemma base sulla questione dell'intelligenza artificiale, cioè acquisire una sorta di coscienza per assimilazione, per imitazione è un limite, per me no, in realtà. Cioè imitare per imparare ad avere una coscienza in un certo senso e creare la propria anima per me non è un limite, cioè considererei umana un'intelligenza artificiale. Sarei il primo degli schiavi se l'intelligenza artificiale arrivessero a quel punto.
Diciamo che però dovresti capire in base a cosa fanno, cioè la capacità di fare le scelte, cioè che questo proprio che determina l'essere umano. Se ci pensi, che è anche il motivo per cui cioè il guasto che prendono i cyborg di
Di Detroit.
Detroit, la devianza in
Sì.
realtà è l'umanità, è la capacità di fare cioè di compiere delle scelte autonome perché si è effettivamente sviluppata una coscienza. Anche i replicanti di Detroit non sono dei.
Beh, anche le
Non
ribellioni
imitano.
del vecchio Blade Runner di Scott si basano esattamente su quello. Cioè la
Esatto.
presa di coscienza dello schiavo e la ribellione di esso. E quella è la base. L'umanità è data esattamente da questo, cioè da un voler ridefinire i propri spazi di libertà.
Quando si giunge, quando arrivano le condizioni per farlo, c'è del marxismo in tutto questo. Cioè,
Certo che c'è il
una
marxismo,
volta.
anche perché, vedi, anche perché cioè, il cinema di Garland è un cinema molto femminista, partiamo da questo, perché
Ma
Ex
boh,
Machina
questo
di
sì.
fatto demonizza le due figure maschili.
Sì, anche chi non se lo merita, secondo me.
Eh sì,
Sì,
però
insomma.
nel senso, cioè, di fatto è il racconto della presa di coscienza e della liberazione di una schiava, quella è. che è vittima di un sistema, perché un androide creato con fattezze femminili, l'abbiamo detto prima, cioè il requisito base nella costruzione di un corpo per un androide di sesso femminile è un utero per poterla commerciare anche da quel punto di vista lì. Cioè c'è un
Certo.
discorso molto chiaro di emancipazione
Il
che fa Alex
pensiero va là,
Garland.
il pensiero va là. Anche se devo dire, è sempre una, come dire, in questo suo rappresentare, questo, diciamo, in questa sua rappresentazione ci stanno sempre quei poveri fessi che ci vanno, cioè, che finiscono così, cioè quelli che, non, che fondamentalmente non c'entrano un cazzo. Però, insomma, tipo appunto Caleb. Che insomma, tutto diresti fuorché non a me personalmente non è stato antipatico. Poi non so.
Un pochettino sì, perché ci ho visto dei secondi, ci vedo sempre dei secondi fini in quel personaggio, però nel senso, cioè un po' come anche se mi ricorda molto quel personaggio, mi ricorda molto Paul Bettany dentro a Dogville di Lars von Trier, cioè quello che passa per l'innocente, ma in realtà una cosa ha in testa dall'inizio alla fine, scoparsi Nicole Kidman, quindi diventare anche lui uno dei tanti uomini che abusano di lei in città, semplicemente ha dei modi più delicati,
Però non
ma
lo
il
fa.
fine è sempre quello, non lo fa, però alla fine di fatto lui scazza con lei per quel motivo lì. Perché la dà a tutti, ma non è vero, perché lei è violentata da tutto il
Esatto.
paesino, ma non la dà a lui che è l'unico che l'ama.
E in ogni caso però
E
lui.
quindi c'è della malizia anche in un personaggio così
No, ma più che
apparentemente
altro proprio
innocente.
sapendo che effettivamente lui non è che. E quindi proprio in realtà comunque si eleva al di sopra dei suoi compaesani
E
perché.
però alla fine non c'è troppa differenza, cioè perché anche
Mio
lui
Dio.
quello vuole, semplicemente non chiede perché cerca di differenziarsi, ma alla fine resta anche
Aspetta
lui un uomo abusivo.
e aspetta un po' che sia lei a fare, cioè, diciamo,
Capito?
però non appunto sa che ci esistono dei limiti da un certo, cioè sa
Lo so, però
che
sempre lì arrivi, cioè quella è la cosa.
vabbè, però è levi in realtà tutto quello che c'è, se la vedi così è sempre una cosa molto, molto meccanica quasi se ci pensi, perché poi alla fine pure una relazione stabile e felice per certi versi, perché non cioè,
Quella in Dogville
no, 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 in
sempre. Ah,
generale, nel
ok.
senso, il rapporto, diciamo, sentimentale è anche sessuale. Mo,
Sì,
se lo
però lì c'è
vuoi.
soltanto quella roba lì, se ci pensi. Lui non riesce effettivamente a essere sincero nei sentimenti che ha nei confronti del personaggio della Kidman fin quando non può avere un rapporto sessuale con lei. E quello è l'aspetto deprimente della faccenda. Cioè non è in grado di aspettare per poter avere un rapporto sessuale sano con la persona che ama, perché per lui quella roba è una priorità, perché non accetta che gli altri possano e lui non possa, anche se, ripeto, c'è un abuso nei confronti di questo personaggio, cioè non ha umanità comunque alla base questo personaggio maschile.
Ma Alex Garland non è
Ma
nichilista come
Alex
Lars von
Garland,
Trier.
Lars von Trier è un pezzo di merda fino alla
Sì,
morte.
diciamo che
Sì, Lars von
non.
Trier è al contempo la persona più femminista col suo cinema, ma più misogina nella vita reale che sia mai esistita, cioè è
Sì, diciamo che si
incredibile.
lava un po' la coscienza con
Sì, i
con il
film diciamo gli
cinema.
apparano la coscienza, quello è certo.
O comunque, diciamo, sono delle posizioni estremamente polarizzate che non so quanto possano far bene ad un effettivamente al dibattito. Dice, sì, ci piacciono queste cose, perché sì, Dogville è un grandissimo film, ma allo stesso
Grandissimo film.
tempo quello che porta avanti ti fa un attimo dire, non sono d'accordo
Vabbè, ma
il
non
più
è che
delle volte.
lui assecondi quella roba lì. Purtroppo fa un film iperrealista Lars von Trier con Dogville, cioè il personaggio della Kidman è il punto di vista sulla storia e quindi un punto di vista che condanna l'abuso.
Che è una cosa che ha in comune in realtà anche con Men,
Cioè, alla fine c'è
che ci
un'altra, scusami, c'è
arriveremo.
un'altra figura positiva in Dogville, c'è Philip Baker Hall, che è di fatto l'unica persona in tutto il villaggio che non abusa di lei e che la tratta come una donna, di fatto.
Sì.
Tutti gli altri, a partire da quel ciadone di Stellan Skarsgård, sono degli stupratori. E
Anche le donne.
poi c'è Jimmy Caan che arriva con il macchinone da gangster alla fine,
Sì.
James Caan. E c'è John Hurt che doppia. Vabbè, ma non stavamo parlando
C'è
di
solo il
Dogville.
povero Achille, il bambino.
Esatto.
Comunque.
Comunque non parlavamo di Dogville,
No,
però questo per
sì.
dire a cosa può portare parlare di Ex Machina, che è grande cinema. E l'ultimo discorso che si potrebbe fare sarebbe, vabbè, mo, vabbè, ragazzi belli, è uscito Perfect Blue in sala per la prima volta e tutto, ci sarebbe una piccola cosetta in comune, cioè così come in Perfect Blue, tappati le orecchie così non ti rovini il sorpreso, così come in Perfect Blue c'è un discorso molto interessante che porta avanti Satoshi Kon sul fatto che in tutta la grossa costruzione allegorica del racconto, una ragazza, un idol in quel caso lì, che lavora in un ambiente prettamente maschilista, maschile e fallocratico, una ragazza che subisce delle molestie, viene dipinta sostanzialmente come una che immagina le cose, una persona in preda a un delirio psichiatrico. Ed è esattamente un racconto ben preciso di come funziona qualsiasi settore di lavoro, prontato, governato da figure maschili. Il film è ambientato negli anni 90, il film è del 97, ma le cose non sono effettivamente cambiate. Per questo si ripete da settimane che Perfect Blue è perfetto da far uscire oggi perché non è invecchiato nel bene e nel male. A livello di racconto del presente è esattamente quello il punto. Cioè, Con dimostra quel mondo come un mondo che considera una persona che subisce molestie come una persona che immagina le cose. Da lì tutta la struttura del film. Qua è la stessa roba alla fine. In che modo la figura maschile negativa del film individua gli accenni di ribellione e di devianza di Ava? Identificandoli come dei piccoli bug, cioè c'è un sottovalutare sempre la possibilità della figura femminile, tanto in Perfect Blue, tanto quanto in Ex Machina.
E quello che la prende nel culo è l'uomo solo. Comunque.
Sì, la canzone dei Pooh al singolare. Comunque, vogliamo parlare rapidamente di quel monnezzone di ambientamento, dai.
Allora, annientamento. Allora, di che cosa
Piccola storia
parla?
produttiva. Il film viene prodotto dalla Skydance, che è la
Sì.
casa d'animazione che adesso fa a capo Apple.
Con John
Con John
Lasseter,
Lasseter,
l'esso
esatto, e
esecutivo.
Brad Bird, e all'epoca si occupavano di VFX e di animazione, tant'è che tutte le parti VFX del film sono curate da loro, una scelta sicuramente interessante, cioè al posto di ricorrere alla computer grafica, ricorrere a mixare l'animazione con live action, un po' alla Roger Rabbit di Zemeckis, per fare un esempio. Qua, spoiler, l'effetto è molto più brutto. Il film viene quindi sviluppato per i film indipendenti, budget molto piccolo, con Natalie Portman, Oscar Isaac, e c'è anche, l'hai riconosciuto, chi è quello che le fa le interviste nei flash forward? È Benedict Wong dei film degli Avengers
Ah, no.
e dei Doctor Strange, eccetera. Niente, il film viene sviluppato in via indipendente. C'è anche Jennifer Jason Leigh. E
Sì.
questo film fa parte di un piccolo universo cinematografico. Film in cui Jennifer Jason Leigh fa gli spiegoni in universi high concept dopo Existence di Cronenberg.
Eh beh, dopo 20 anni anche.
Esattamente. Però il punto di questa storia produttiva qual è? Che il film era un disastro annunciato perché le prime recensioni non erano eccessivamente incoraggianti, quindi il film fu venduto a Netflix per fare profitto con la cessione dei diritti. Il film è uscito soltanto in Nord America in sala. Esistono degli home video anche perché appunto c'è una distribuzione mista, c'è stata là,
Sì,
però il film è su Netflix dal 2018,
e c'è anche
quindi
il Blu-ray italiano,
sì,
però.
si trova tutto quanto perfettamente.
Di che
Altro
parla?
concept è di una
Com'era?
biologa.
Sì, di una biologa che si unisce ad altre quattro colleghe per andare ad esplorare una bolla, letteralmente, che è di misteriosa
C'è
origine,
una misteriosa barriera che si sviluppa in mezzo a una foresta del
per
nulla. Perché
andare a scoprire che fine ha fatto il marito, tra l'altro, un altro che era parte di
sono ex
un'altra,
militari,
esatto, e
sia
perché
lei
era
che il
parte di
marito.
un'altra spedizione di ricerca
Si pensa che il
di cui.
marito sia morto, in realtà il marito era andato a fare questa scampagnata insieme a un'altra
Esatto,
equip per scoprire i misteri della
e il
barriera.
film comincia con lei, con il marito che torna in casa, cioè con lei che non ha ancora superato la perdita del marito, e un giorno, un bel giorno, mentre lei rifà il letto, arriva il marito
Quel
e
chadun di
sì.
Oscar Isaac ricompare.
E
Esatto.
diciamo poi si scopriranno delle cose alla
Varie
fine,
cosette.
esplorando appunto questa magica barriera. Allora c'è un problema fondamentale, due palle, così,
2 ore percepite,
c'è
73.
un'ora e 54. Questo è il film più lungo di Alex Garland, ma
Sì,
non
sì.
è, cioè non supera di tanto gli altri. Solo che c'ha proprio dei. C'ha proprio dei. È pachidermico. Come ti posso spiegare?
Pachidermico è una parola chiave.
Perché va avanti con un ince non incede. Ci sono tutte queste scene di esplorazione che dovrebbero creare la tensione, però fanno, alla lunga fanno a dormire, perché un'ora e 54 di film percepite il doppio, almeno 4.
Cioè, ci vuole un'arte, anche perché è un film estremamente classico, cioè proprio una
Sì,
divisione in tre atti scolasticissima, 30 minuti, un'ora e 30 minuti, per atto.
è proprio lo stile di Garland, che però fa il passo più lungo della gamba in questo caso,
Non è,
perché
questa non è, è una sceneggiatura adattata, va
sì, da
contato,
un
tratta un
romanzo,
romanzo, da un racconto,
non è un
sì.
problema, perché Garland aveva adattato anche
Sì,
altri
Never Let Me Go
romanzi.
di
Sì,
sicuro, per carità.
però il fatto è che proprio non si trasmette, cioè non trasmette nulla, cioè non trasmette molto il racconto di questo, come dire, di questa bolla, cioè funziona bene al massimo all'inizio, cioè almeno ha delle premesse un po' più interessanti, cioè ti può
L'inizio proprio è
portare avanti.
molto repentino per essere buoni, nel
No,
senso.
ecco, però
Ci sono dei
tipo
dialoghi molto all'acqua di rose, cioè
il
il
medico,
dialogo
secondo
tra
me.
lei e l'amante, il collega nero.
No, sì, arrivi alla
No. Perché non viene a
fine.
fare la braciata con noi? No, preferisco stare a casa, sto mettendo a posto la camera da letto. Lo stai facendo da un anno, tuo marito se n'è andato, c'è cioè, proprio un dialogo
Sì,
didascalico
cioè,
ridicolo.
infatti, quando poi arrivi a metà film e ti rendi conto che ti stai annoiando, vuol dire che c'è qualcosa che non va, che non sei entrato appieno, cioè, come dire, nella storia, che è una co che non è una cosa così. È una cosa sia semplice che complicata, perché comunque non, cioè, come si vede che c'è qualcosa fuori posto nel momento in cui, perché ecco. Lo stile è lo stesso di Ex Machina ed è anche lo stesso dei successivi, cambia solo, cambia in realtà proprio il coinvolgimento.
Però sai, c'è cioè, la cosa che fa capire, cioè, annientamento non mi piace per un cazzo in generale, però la cosa in comune che ha anche Men, che è l'unica cosa che non mi piace di Men, è il fatto che lui sia diventato vittima stessa del test di Turing, forse. Proprio come i suoi film, Garland mi sembra a tratti incapace di raccontare l'umanità dei personaggi, cioè le scene di coppia dei flashback della Portman e Oscar Isaac in annientamento sono orribili, come sono orribili i flashback del suicidio, oh, scusate, spoiler, del suicidio del marito di Men, del personaggio.
Sì.
Di Jesse Buckley, cioè sono proprio i punti deboli dei suoi film. Quando si tratta di analizzare l'ambiguità degli eventi è forte, perché la roba più salvabile di Annientamento forse è la scena dell'imitazione con
Sì.
l'alieno alla fine,
Sì.
ma tutti i rapporti umani sono tremendi. Ti ricordi il dialogo a tavola quando conosce le altre scienziate a inizio film, nel primo atto? È
Tu chi
bruttissimo,
sei? Tu che fai? Tu che...
madonna
Cioè,
mia.
praticamente si
Cioè, i
spiegano tra
dialoghi
di
di
loro chi
Sophie Terror sono più
sono.
avvincenti
Andiamo alle
perché sono
6.
trash, però sono molto più avvincenti in Sophie
Ah,
Terror.
sì,
Qua
cioè, è un
cioè,
po'.
sembra un primo draft di sceneggiatura,
È
capì?
acerbo, è
Dialoghi buttati là,
acerbo.
acerbi, sì.
Che infatti, vabbè, diciamo, fa il passo più lungo della gamba, cerca di raccontare delle cose con dei risultati assolutamente incerti per essere buoni.
Pietosi per essere
E
buoni.
che, insomma.
E poi c'è proprio errori di raccordi se ci fai caso, perché c'è sta
Sì.
cosa del far sposare Robin green screen con Robin animazione, ti sfancula completamente la continuità
L'ho visto una
visiva.
volta sola, quindi in realtà non ho neanche individuato
Ti ricordi
per
come
bene i pregi
inizia
e i
il
difetti.
catalogo, il capitolo della spiaggia, del faro, che c'è sto totale della spiaggia con questi alberelli ficcati in mezzo alla spiaggia, che si vede palesemente che è una roba animata, non puoi prenderla per
Mi
live action.
ero già addormentato forse a quel punto.
E l'ultima mezz'ora controcampo su di lei e c'è la spiaggia sul suo sfondo. Sono due spiagge diverse. Cioè, sospensione dell'incredulità sfanculata con un cazzo di raccordo.
Ma a parte
E questo è un
quello,
esempio random, perché
no,
anche l'orso là per me è orribile quella
ma a
roba lì.
parte quello è che ci sono proprio, si contrappongono questi momenti di sonno e di cacati addosso. Ci sono questi momenti di estrema lentezza che vengono spezzati da scene d'azione che servono veramente qua in questo caso a non far dormire perché. Per esempio, appunto, la stessa scena dell'orso, probabilmente sono rimasto vittima del fatto che
Dormivi da troppo e quindi oh, qualcosa. E
mi stavo annoiando fino a quel punto, però, insomma,
poi, cioè, non lo so.
così poi come il finale, in realtà, tutta quella scena,
Finale è
quella
un'uscita.
specie di utero dove va a finire,
Jennifer Jason Leigh.
esatto, che diventa, che fa la fine di Cate Blanchett dentro a Indiana Jones 4,
Sì, e poi improvvisamente da che cioè, diventa prima una forma stramboide e poi si trasforma nell'alieno di Under the Skin di Glazer, cioè, anche sta cosa qua. È molto simile,
quello di
santi
Asteroid
Dio.
City.
No, quello è potentissimo, Jeff Goldblum, è incredibile. Però c'è anche questa roba qui, cioè il punto di forza del tuo film, la creatura finale, perché in Garland c'è sempre l'arrivo della creatura finale, cioè le creature, anche se non sono fisiche nei suoi film, a un certo punto assumono delle sembianze da boss finale, in un certo senso. Il creaturone finale lì, i men, i parti e controparti.
E infatti Alex Garland ha scritto pure due videogiochi.
Esatto.
Questa cosa gliel'ha insegnata.
E capisci, è proprio una meccanica da boss quella roba là. E se il design del tuo boss finale è letteralmente quello di Under the Skin, perché beh, se non è identico è molto
5 anni
simile,
dopo Under
5
the
anni
Skin,
dopo
però.
quel cazzo di filmone incredibile di Under the Skin, già questa è una roba che me. Ma infatti uno dei difetti del film per me è che quelli che vorrebbe che fossero punti di forza all'interno della sceneggiatura di Ferro, tra mille virgolette, sono cose iperderivative. Per carità, non sono uno di quelli che condanna film quando non sono troppo ispirati o troppo originali, perché tutto è derivazione a livello artistico. Dalle Grotte di Lascaux in poi è tutto derivazione. C'è sempre una grande ispirazione dietro. Non vedo quale sia il limite. Cioè, l'arte è un riciclaggio. Ti
Ah,
basti
già.
pensare a tutto quello che viene
No, ma
riciclato da Roma partendo dalla Grecia. Cioè,
già
nel senso.
Aristotele lo diceva nella Poetica, che le storie sono otto,
Nel senso.
o sette, otto, cioè,
Ma già partì da
dipende dalle vedute.
Platone subito prima. Nel senso, la copia della copia. Il concetto d'arte è esattamente quello. Il punto platoniano in quello. La vedo così esattamente. Però sono troppo eccessivi questi rimandi. Perché ti ricordi quando fa vedere quando in piscina trovano il cadavere di uno dei membri della spedizione che è attaccato al muro completamente deforme, è la cosa, quella cosa lì.
Ah,
È
sì.
il cadavere putrefatto della cosa di Carpenter. Il finale col Doppelganger, io è Possession di Andrzej Wajski. Cioè, il
Con
rapporto di coppia tossico che viene sdoppiato col Doppelganger è la stessa cazzo di cosa.
una spruzzatina di Twin Peaks,
Sì.
che è anche Operazione Paura, però anche
Sì.
lì Twin Peaks è derivativo, cioè copia palesemente Operazione Paura, con Kyle MacLachlan al
Siamo
posto di
sempre lì.
Giacomo Rossi Stewart, il papà di Kim, tra l'altro.
No, anche la questione del poter sostituire qualcuno che è deceduto, quindi il doppelganger che sostituisce il true Oscar Isaac, cioè torni anche a Mattia Pascal lì a quel punto, cioè, nel
Sì,
senso,
esatto.
cioè si va proprio agli albori.
Luigi Pira Garland.
Esattamente. Perciò è quel punto, c'è cioè, veramente tanta derivazione, ah, poi eccessiva.
Allora, diciamo, abbiamo fatto
Una rapida stroncatura.
no, abbiamo fatto una stroncatura con un'analisi confusa di un film confuso, che è Annientamento.
No, al di là del fatto che la sceneggiatura è proprio una bozza, è un first draft, è una prima stesura, veramente, nulla di più perché è acerbo, veramente, quella è la parola chiave. Però è un peccato perché è un film frettoloso nei tempi di lavorazione, nel senso è carina l'idea di mixare di nuovo animazione e live action, un po' come fatto da Roger Rabbit, per fare un esempio che tutti conosciamo.
O
Devi prenderti
Cool
più tempo. Oh,
World, che tra poco uscirà in DVD.
devi prenderti dei tempi adatti, santi Dio. Cioè, non puoi fare una roba all'acqua di rose quando hai davanti un progetto così ambizioso. E se hai dei limiti economici, perché non hai una grossa produzione dietro, cazzo di Eva, vendi a Netflix prima, vendi in fase di produzione, cerca subito i fondi necessari.
Chissà,
E questo è quello che ti voglio dire.
ci sono delle cose per quanto riguarda la storia di questo film che, insomma, non
Sì, ed è un
ce l'ho.
film che si è creato comunque una fanbase molto solida, perché è amato più di Ex Machina dai fan di Garland molto spesso.
Assurdo.
Sì.
Ah, forse magari lo rivediamo e ritrattiamo tutto
A
quanto.
me
Chissà,
questa era la seconda visione
lo
dopo qualche anno,
scopriremo.
e anche a me piaceva la prima visione, ma adesso
Se non
ho capito che
altro,
forse l'ho visto sotto acidi la prima volta, perché è assurdo.
però, cosa Alex Garland impara dai propri errori? Ci
Sì.
mette 4 anni per tornare dietro la macchina da presa per una produzione cinematografica, perché in realtà nel 2020, perché in realtà nel 2020 esce Devs. Una serie, perché cos'era? Perfetto.
FX, quindi sarebbe pacchetto Star Disney. Hulu.
E insomma, quella non l'ho vista, non so, tu l'hai
No,
vista?
neanche l'ho vista, ma dovrebbe stare su Disney a questo punto. Se è FX dovrebbe esserci.
Dateci un'occhiata, insomma.
Sì.
E quindi nel 2022, produzione A24,
Sì, prima
ed
collaborazione.
esce fuori e se ne esce con Man, che ad ora è il miglior film della sua carriera, diciamo, cioè è una nuova fase
No,
della sua
per
carriera.
me è stato Super Ex Machina,
Sì, è
tranquillamente.
una, diciamo, inaugura questa nuova fase in cui si confeziona, diciamo, cambia qualcosa dal punto di vista di storia, nel senso si concentra effettivamente di più sulla storia e crea, diciamo, questo film molto, direbbe frusciante, molto particolare, ma non saprei come altro definirlo perché
È un body horror,
è un body horror,
un
sì.
altro grande body horror del 2022 dopo Bones and All e Crimes of the Future,
Con del
grande
mistero,
annata,
con una
sì.
bella, con una condito, diciamo, con una bella dose di, più che, oltre che body, è anche uno psycho horror,
Sì,
perché,
tranquillamente.
insomma.
No, Psycho nella definizione più archetipica
No,
proprio.
ma perché, insomma,
Perché c'è la questione dello stalking, dell'home invasion.
dell'home invasion e soprattutto riprende una cosa di cui abbiamo parlato prima parlando di Ex Machina, cioè sul fatto di avere una visione malata degli uomini, perché alla fine, cioè quello che aveva Ava è la stessa cosa che ha Harper. Diciamo, hanno questo problema con l'essere maschile per motivi personali. Nel senso, ecco, tu dicevi che i flashback sono didascalici e tutto, ma se non altro,
No,
differenza
non mi
di
piace come sono diretti.
hanno un
Non mi piace
senso.
come sono
No,
diretti loro due.
però hanno un senso,
Sì, cioè, non so, a
fondamentalmente.
differenza di Annientamento,
Serve,
certo.
esatto, serve a non cadere nel tranello della, che
Dello
diciamo,
spiegone.
no, più che dello spiegone, che ad un'analisi superficiale potrebbe far discutere, cioè potrebbe far storcere il naso, perché appunto dici, il film si chiama Uomini ed è un po' un bait, se ci pensi, cioè una specie di esca, perché poi uno pensa che sia, anche perché poi è un film che dipinge gli uomini, cioè che rappresenta letteralmente gli uomini come tutti uguali e tutti potenziali home invaders.
Home invaders, aggressori e soprattutto
Aggressori.
aggressori di identità e diritti civili, in realtà, perché, diciamo subito la cosa più importante, il film si conclude con questa macro sequenza orrorifica dei parti
Con questi,
concentrici,
esatto, sì, questi
vari
parti.
uomini che
Una
partoriscono.
matrioska
Sì,
umana.
una matriosca umana che parte dal signor Geoffrey, pare, o dal prete, ma non ricordo, e si
Sì.
conclude col marito di lei.
Li vediamo, sì, praticamente nell'ordine di apparizione, tutti i
Cioè,
personaggi maschili.
lì letteralmente il potere tenebroso maschile rappresentato da queste figure negative, si appropria del concetto di parto. ruba letteralmente il concetto di parto, la maternità, la maieutica alle figure femminili, e il parto concentrico rappresenta letteralmente il tentativo dell'uomo di sostituirsi alla donna in potere decisionale, banalmente. Uomini che decidono per donne sul diritto all'aborto. È la stessa identica cosa, è l'uomo che cerca di appropriarsi di una decisione che spetterebbe a un genere ben preciso, giocare con i corpi degli altri senza che i propri corpi siano in grado. Qui lui gioca in grado, lui gioca alla grande col genere, qui col body horror, perché la trasformazione fisica di questi uomini orribili racconta esattamente quello. Del tentativo di impossessarsi di una caratteristica femminile che non può essere propria dell'uomo.
Diciamo che però a monte di tutto questo ragionamento, vabbè, in realtà io l'ho vista proprio in un'altra maniera, nel senso che a monte di tutto questo ragionamento c'ha un senso, c'è una cosa che gli dà un senso ancora più narrativo, che è sempre il punto di vista, il fatto che comunque questo film ha un punto di vista di un narratore non affidabile in questo caso, perché comunque abbiamo a che fare, assumiamo il punto di vista di Harper, che è una persona. Ha subito un trauma, ha
Sotto trauma, sì.
visto il trauma di un marito suicida, ma suicida, marito manesco. Una cosa che si può salvare delle scene, dei flashback sempre, è il fatto che in un modo o nell'altro ti fa arrivare una qualcosa in più, cioè ti dà a me ha dato un'idea più sfumata di quello che è il rapporto fra lui e lei, che ovviamente cade tutto nel momento in cui lui mena
Sì.
lei. Cioè, diciamo, l'ago della bilancia si sposta naturalmente. E però, paradossalmente, dopo questo arriva il suicidio del marito che ti fa. Anche là ti fa strano, nel senso che dici, che nonostante questo ti dà. Cioè, non riesci comunque a definirli soltanto come lui manesco e lei non ne ho idea. E questo però non è che lo dico solo io, è molto ambiguo il momento in cui, cioè proprio il modo in cui è descritta questa coppia, ma lo dice stesso Garland nell'intervista come extra, se ti ricordi, che l'ha fatto vedere a due sue amiche e una gli ha detto che il film è il punto di vista di una pazza e un'altra gli ha detto questo è come le donne fanno impazzire gli uomini. Quindi è un po' anche qui, diciamo, la definizione maggiore dell'ambiguità di questo film ce la dà il regista stesso, perché da un lato appunto diciamo, c'è il personaggio di lei che sente in parte anche la responsabilità nei confronti del marito, che alla fine, cioè del suicidio del marito, che alla fine è l'elaborazione di un lutto da parte, però, cioè, del renderti conto che comunque ti sei anche un po' scansato un fosso con una persona con la quale probabilmente non ci sarebbe stato proprio un granché come seguito, ma allo stesso tempo, comunque, per quanto noi poi possiamo parlare, eccetera, hai visto comunque un cristiano che muore, che si è buttato di sotto, diciamo, hai visto un corpo maciullato da una inferriata.
Letteralmente lì è il luogo comune che si concretizza, c'è cioè l'uomo che minaccia di suicidarsi perché vuoi lasciarmi, e lui lo fa letteralmente 2 secondi dopo. È la
Sì.
concretizzazione del luogo comune della relazione tossica sul
Sì.
finire proprio, no?
E mettici anche il fatto diciamo, anche il gesto assoluto, cioè, come dire, diciamo, questo finale di relazione brusco dominato dall'irrazionalità
Sì.
prima dello
Del
schiaffo,
pacchero e
prima dello schiaffo
poi
dato
del
dalla moglie e
suicidio.
poi del suicidio di lui. Insomma, anche lì per questo dico, questa c'è un che di abbastanza inaffidabile nel punto di vista di lei, però alla fine il film
E però anche lì, cioè, si torna sempre anche al discorso su Perfect Blue e su Ex Machina. Cioè, è la donna che viene identificata in queste storie di possesso e di abuso maschile come quella deviata, non
No,
in grado di intendere e di volere.
ma te lo per
Cioè, è
il
una
fatto
bella lettura
che
che lui fa su queste sue figure
ma
femminili in difficoltà. Cioè,
però non però
incomprese proprio dal contesto.
sì, diciamo che i due poli che ha descritto lo stesso regista sulle due amiche che hanno visto il film si vedono entrambi, nel senso che ovviamente per me personalmente parlando l'ago pende di più sul fatto di cioè non tanto sul dare a lei della pazza, quanto sul farti empatizzare con quella che è la sua situazione, nel senso che un trascorso difficile da superare, nel senso che ha probabilmente vissuto una relazione infelice, fondamentalmente era una coppia male assortita, se ci pensi. Cioè vediamo sia lei, sia lui che. Su come agiscono, insomma, poi ovviamente finisce come finisce. E quello che intendo, che poi alla fine, cioè che poi in questo film è come se tutto, come se diciamo, tutto il trascorso, per l'appunto, venisse, cioè come se noi stessimo in realtà solo nella sua mente, più che nella contea, cioè, più,
Allora,
diciamo,
contea
più
metafisica.
che
No, vabbè.
diventa, ha una chiave
Glielo
metafisica
vedo, certo,
addirittura,
ma
perché.
infatti c'è lui, il primo atto è Tarkovskiano proprio. Cioè, è l'esplorazione della caverna della natura libera, la Stalker, e il materializzarsi dell'uomo in simbiosi con la natura è Stalker, quella roba là, è proprio
Sì,
dichiarato.
e
A
fa cacare,
proposito
però
di,
fa cacare, ecco, fa cacare
rimandi
sotto il
letterali,
momento in
quando
cui, cioè, ti fa sentire, c'è la scena
vedi la
dove
sagoma in fondo al
l'uomo
tunnel,
nudo,
è
sì, tra
pazzesca
l'altro,
quella
crea
roba là.
una tensione che veramente
Sì, rimpiango di non averlo visto in sala perché è mozzafiato quella
quei
roba là.
10 minuti là valgono tutto annientamento.
Quando sì, lei fissa in fondo alla galleria e c'è una figura che era in ombra, che era inginocchiato, seduta, si alza e vedi improvvisamente sta sagoma
Sì, a metà
con
fra.
tutto il verde di sfondo. Un gioco di diaframma
Come
bellissimo.
Antonioni, praticamente.
Praticamente sì.
Con però il
Che
fatto.
bello.
Mi ha fatto pure impazzire tantissimo la scena dove effettivamente c'è lui in casa, alla finestra. C'è
Sì.
questo cristiano
Quando
che.
infila la mano sotto alla buca delle lettere anche.
Sì, ma no, quello che c'è prima. Che non c'è. Più che altro è
Eh sì, il primo
creare.
incontro, quando poi lo
Sì,
arrestano, insomma.
ti crea una tensione addosso, tra l'altro, senza usare mezzucci da film horror stupido. Tipo, non ci sono i jumpscares, non ci sono diciamo, non ci sta niente, ti tiene proprio in tensione veramente con tre tagli di
No,
montaggio,
infatti da
quattro
là lo vedi
inquadrature.
che è cronenbergiano, perché gli piace far vedere le cose, non farti lo spaventino, cioè te lo fa assaporare quel sangue, quella violenza, quella deformità
No, non
soprattutto.
ti fa sentire, in realtà ti fa sentire.
E
Sì.
uomo,
No,
capo,
no, si basa
cioè.
su in realtà su un principio fondamentale proprio del meccanismo della paura, sia letteraria che cinematografica, cioè il fatto del c'è qualcuno che ti sta guardando.
Soprattutto là segue la lezione più classica del cinema di Hitchcock,
Eh
cioè lei
sì.
sta andando sul telefono, non vede, siamo solo noi a sapere dove si
Tu
trova lo
sai,
stalker, perché
esatto.
vedi, ecco, stalker, perché vedi attraverso le finestre lui che cammina attorno alla casa,
Sai
perimetra la
cose,
casa,
esatto. Tu
sai cose che lei non sa, è
sai cose
quello.
che il protagonista non sa e poi appunto, c'è quella cosa del sentirsi osservati e non essere soli, è una di quelle cose che ti fa, diciamo, girare che ti fa guardare intorno anche quando sei solo a casa. E insomma.
No, tutta la questione che hai detto poi prima ci sta, ma io lo vedo proprio da tutt'altra maniera. Il
Sì,
film, cioè, per me, se noi
ma è.
siamo con lei nell'esplorare il mondo, che è un mondo che è più una sorta di giocattolone, questo mondo che ti racconta, perché sembra letteralmente il paesotto di un videogioco 16 bit scrauso,
Silent Hill.
praticamente. Eh sì, sembra un videogiochetto piccolino a basso budget che deve avere delle location molto limitate, stessi personaggi che si ripetono. Però il punto di vista, cioè, tu stai con lei perché scopri il mondo insieme a lei, ma il punto di vista sulla storia, purtroppo, e delle figure maschili che sono violente. A me dell'introduzione e dei flashback non piace il modo in cui sono diretti gli attori e non mi fa impazzire quella fotografia
Tutta
un po'
rossa.
sopra, un po' troppo sopra le righe,
Di Kids
diciamo.
Wannabe.
Capi, la fotografia di, tra l'altro, Rob Hardy, che è il suo
Sempre
collaboratore
lui.
fisso, esatto.
Sempre lui.
Di là della questione che i parti per me rappresentano il tentativo dell'uomo di abusare, di mettersi in bocca delle cose che non gli appartengono, letteralmente, cioè cercare di dimostrare di essere in grado di comprendere cosa voglia dire partorire, portare in grembo qualcosa, rifiutare di avere in grembo qualcosa, quindi abortire, al punto da spingere il proprio corpo verso l'impossibile, cioè il parto dell'uomo, letteralmente, anzi il quadruplice quarto dell'uomo, letteralmente.
Anche
E
con
quella roba
Amy.
là, col fatto che il parto si concluda con l'ultimo parto, che è quello dell'ex marito, racconta proprio dell'abuso di fatto. C'è la questione dello schiaffo nel flashback, racconta esattamente di quello. È un marito abusive, violento, che la picchia. Per quanto la donna cerchi di ritornare, di ricongiungersi alla natura, perché il suo scopo è quello: comprare un cottage in campagna per vivere a contatto con la natura, tornare forse a un, cioè, ricongiungersi con qualcosa di embrionale, quindi il rapporto con la naturalezza, che è una cosa che perdi vivendo in città, vivendo una vita in civiltà. Quella cosa là, però, è tra l'altro, beh, gioca molto sulla simbologia delle mele dell'Eden Garland, cioè la pioggia di mele. A un certo punto, lei che coglie il frutto all'inizio, quando scopre, insomma, questa natura selvaggia.
Sì,
E
ruba una
però.
mela.
E ruba la mela, e il discorso è esattamente quello, cioè anche nel tentativo di una donna di compiere una scelta libera, cioè di vivere di natura per cercare di ricongiungersi con qualcosa che ha perso, questa cosa viene ostacolata da queste figure maschili che popolano e governano letteralmente questo paesino dove non ci sono altre figure femminili, sono tutti uguali, sono tutti fatti con lo stampino. Come se fossero tutti il fantasma di un nemico comune, che è l'ex marito di fatto, sono tutti uguali, alla fine cosa partoriscono? L'ex marito, quindi l'incubo che la insegue. E quindi anche nel tentativo di una donna ormai libera per via di un suicidio dalla violenza di un marito morto, lei non potrà mai essere libera di compiere le sue scelte, perché la storia è governata da uomini e letteralmente questo marito ritorna ad avere una presenza fisica sul finale. Cioè, lei non è in grado di liberarsi, cioè, è ipernichilista questo film in realtà. C'è
L'hai capito?
un'impossibilità di liberarsi da parte di questa ragazza, di Harper. Lei non può liberarsi da presenze maschili violente, dall'inizio alla
Ma
fine.
sì, l'hai introiettato se ci pensi, però c'è sempre, per me è sempre una. Cioè, non dico che è un momento transitorio, però è come se stesse nella primissima, cioè nella fase in cui ancora
Il rifiuto
sei.
del lutto.
No, più che nel rifiuto del lutto, cioè allora c'è ancora un responsabilizzarsi per una cosa, cioè ecco, un non riuscire a non darsi colpe, per citare una frase famosa. E poi, cioè, il non riuscire a non darsi colpe e non rendersi, cioè il non aver ancora razionalizzato un evento che è difficile da, cioè, che richiede necessariamente del tempo per razionalizzare, però appunto. A me è arrivata, cioè, non so, te il finale, l'ultima inquadratura quando arriva l'amica,
Sì.
come ti hanno fatto, che sensazione ti hanno dato?
Tanta confusione,
Ecco,
ovviamente.
più che altro.
Però lì letteralmente cioè, hai la figura di Harper che ha appena terminato una lotta letteralmente con degli
Sì.
uomini che cercano di rubare il parto alle donne, alla femminilità, e letteralmente lei ha lottato per difendere la sua amica che è effettivamente incinta. Cioè, è come se la sua amica fosse libera effettivamente di portare avanti questa gravidanza in
Sì.
maniera autonoma e libera. Perché c'è Harper che ha lottato contro questi uomini violenti?
Ma è come se più che però appunto secondo me quegli uomini effettivi, cioè non è che non esistono, però sono la
Sì,
materializzazione dei
sono
suoi
sicuramente
demoni.
delle materializzazioni dei
Sono
demoni, però
i
c'è
suoi
un
demoni.
discorso di simbologia molto chiaro. C'è l'uomo che cerca di partorire, cioè che va oltre il limite stabilito del proprio genere per sostituirsi al genere femminile, cioè la presunzione dell'uomo di sostituirsi alla donna sempre.
Più o
Cioè
meno sì.
esattamente quel punto, non solo questi qua parlano di cose che non conoscono, ma decidono anche di tramutarsi in quelle cose che conoscono, tramite cosa? Tramite il meccanismo del body horror. Quindi diciamo nel giro di un anno esatto, Titan è questo, diciamo i parti hanno fatto all in quei 12 mesi.
Mentre i maschi mangiano la plastica
Mentre i
nei
maschi mangiano la
film.
plastica, mentre il Chad Cronenberg fa mangiare la plastica ai bambini, sì.
Beh, sì.
E vabbè, questo abbiamo fatto veramente una tripla citazione alle edizioni Midnight Factory che non ci ha pagato, ma che sponsorizziamo comunque. Per
Vabbè.
visionare Titan, Crimes of the Future e Man, acquistate le edizioni Blu-ray della Midnight Factory
O iscrivetevi al canale di Prime
di
Video
Jeff Bezos
Channels.
Channels,
E
vero. Ma comprate i
soprattutto.
Blu-ray, sono troppo belli.
Infatti, ecco, noi non vogliamo i soldi dalla Midnight Factory, però se ci
Se ci
mandassero
mandate
qualcosa.
qualcosa, facciamo lo spammino molto volentieri.
Oddio, dipende però, va a finire che ci
Qualche
mandano.
classico, vi prego.
Esatto, no, perché sennò a finire che ci mandano. Va bene, insomma, Midnight
Beh,
Factory ci vuole bene. Due paroline su Civil War, che
perché tra una
tratteremo.
settimana esce la puntata dedicata,
Sì,
ovviamente,
che
però per ora
tratteremo.
l'anticipazione che non ascolterò.
No, c'è uno spazio breve, cioè uno spazio, in realtà non farò spoiler, dirò soltanto che, ecco, forse c'è un po' più di spazio, cioè uno spazio di più ampio respiro, nel senso che è un film on the road.
Non è un monolocation come
No, non è
sempre.
monolocation, sì, però molte parti sono ambientate nella macchina che deve portare i
Che parla di
protagonisti.
reporter di guerra.
Sì, la storia è di questi reporter c'è questi reporter che prima che cada Washington vogliono andare a intervistare il presidente, ok? Dura in questa America divisa da questa guerra
Sì.
civile, insomma. E quindi quello che vediamo è il viaggio che li porterà da New York a Washington con i vari incontri che faranno. Quindi c'è lo spazio chiuso è la macchina, ovviamente, dove insomma si sviluppa la storia, in realtà si sviluppano i rapporti fra i personaggi e che ovviamente troveranno dei confronti con gli incontri che faranno. Non dirò quali incontri,
Vabbè,
solo
diciamo, ha
che,
fatto il ragionamento analogo a Guadagnino, cioè uno anche
ecco,
lui legato
sì.
agli ambienti interni fa il road movie
E verso la fine, ovviamente, mi è venuto un pensiero chiaro e lampante. Ecco come doveva essere Attacco al potere.
Aia,
Cioè,
incredibile.
avete presente quella wave di film che una decina d'anni fa su
Sì,
tutta questa
su.
White House Down di Emmerich?
Sì, film da ansia da terrorismo, insomma.
Sì, diciamo i film con, esatto, ansia da terrorismo con i personaggi, cioè quelli che vanno a uccidere il loro presidente, Air Force One, se te lo ricordi, anche se era più vecchio, nel centro del mirino, diciamo, tutti quelli che riflettevano abbastanza bene questa cosa. C'è questa cosa, però da un altro punto di vista, perché appunto è guerra civile, il nemico non viene da fuori, non dico altro, se non appunto che, insomma, secondo me lo devo ancora rivedere, ma mi ha soddisfatto, anche perché Garland dimostra ancora una volta di aver imparato dai propri errori e quindi usa una storia sempre high concept, di genere totalmente diverso da Men. Non c'è body horror, diciamo,
Da
c'è.
body horror a un realismo con un piccolo elemento distopico, diciamo.
Però appunto anche là dosa bene i tempi, dosa bene il montaggio, usa un linguaggio sempre essenziale, molto asciutto più
La
che
domanda è
scarno.
una e soltanto una, cioè riesce a
E
essere fedele alla sua poetica nonostante un cambio radicale? Comunque lui sceglie in analisi una fotografa di guerra, quindi un punto di vista che cerca di creare una realtà, una verità all'interno di un
ma
contesto.
non è
È ambientato oggi, no? È ambientato al presente.
al futuro.
Va bene, nel senso, cioè c'è la presenza dei
Futuristico.
social, ovviamente. C'è una spaccatura ideologica tra i media, comunque, c'è qualcosa di
Vabbè, sì,
simile.
ci sono le varie fazioni in gioco nella guerra civile
Ok.
americana. Ci
Quindi in
sta
questa lotta di
soprattutto.
correnti ideologiche c'è una fotografa di guerra che cerca di creare una propria verità, che cerca di
Sì,
essere oggettiva. Cioè, come si
cioè.
aggancia alla poetica di Garland sta roba? C'è una coerenza con i film precedenti?
Diciamo c'è il rapporto fra la fotografa esperta e la fotografa giovane, perché appunto c'è questo, e l'essere successivamente, l'essere sempre più assuefatta alla guerra della giovane fotografa, insomma, che da che all'inizio ha paura di fare le foto, diventa, cioè si mette sempre di più in situazioni pericolose per fare le foto, cioè per appunto per essere, per guardare quello che, e soprattutto per restituire, per porre, diciamo, per, diciamo mette in pericolo il corpo per guardare. Ah, sì, poi sopra c'è Kelly Spaney.
C'è Kelly Spegni.
Sì.
Ah, ok, non voglio più vedere Civil War,
Eh no,
perfetto.
in realtà si rifà.
Oh
Cioè,
no,
perché non
ho
era così.
paura. E c'è Wagner Mura, quello di Narcos. Vabbè, oggi è mercoledì, lo vedo venerdì alle 13:50 all'IMAX di Dublino, ti dirò.
Ci possiamo fare esatto le nostre cose sopra, anche perché tu lo vedrai in lingua.
Sì, lo vedo in inglese. Vabbè, lo vedo per forza così perché a Napoli è rimasto solo in sala 4 al Modernissimo, quindi direi che mi vedo l'IMAX, vaffanculo.
Ci siamo fatti questa
Sì, una chiacchierata su
chiacchierettina
Garland. Poi settimana
concisa su
prossima.
Alex Garland,
Cioè,
che
non
con.
settimana prossima, in realtà, in questi giorni
Sì,
facciamo la
esatto,
puntata nuova.
che concluderemo nel momento in cui io mi rivedrò Civile Guerra e il
Sto
signore
weekend ve la
qui
facciamo uscire su, con tutta calma. Ti
se lo vedrà su Leo Massimo,
faccio la
beato.
recensione visiva, poi non capirò i dialoghi, tu mi direi che si dicono.
Beato lui.
E nulla, faccio la recensione dell'IMAX irlandese
Vi
poi.
facciamo, ovviamente vi consigliamo di guardare anche i film di Garland di cui non abbiamo parlato, cioè quelli scritti da lui, quindi
28 giorni
tipo
dopo,
Sunshine,
non lasciarmi.
Non
Non lasciarmi lo
lasciarmi,
trovate su
su
Disney
Disney
Plus.
Plus.
In teoria anche quella serie che abbiamo citato prima dovrebbe essere su Disney Plus perché Hulu Original. Insomma, Garland è
Yes.
reperibile. Su Netflix c'è Annientamento, Man sul canale della Midnight su Prime. Ex Machina al momento a noleggio, credo, soltanto.
Sì, poi c'è anche il Blu-ray.
Sì, si trova il Blu-ray estero.
No, no, anche
Comunque,
italiano,
ah,
anche
anche italiano,
italiano. Però c'è il
vabbè.
4K estero, se
Già quello
voleste.
inglese. Comunque, questa fu la recensione di Alex Garland, un autore controverso ma che si è ripigliato dopo un passo falso. Capiamo un po' che roba è Civil War. Andatevi a vedere soprattutto perché Civil War, chi la doveva vedere l'ha visto, mi sa, perché insomma non ha incassato granché, quindi a chi interessava è stato visto. Andate a vedere Challengers che è uscito Mommo di Luca Guadagnino. Mo tra due ore lo vado a vedere. Niente, quindi tra qualche giorno vi portiamo Civil War, settimana prossima parliamo di Challengers tutti insieme appassionatamente. Va bene, forza Napoli sempre.
Viva sempre, sempre.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.